La caserma di Pontedecimo, che è praticamente l'istituto femminile che è dislocato sempre qui a Genova, e alloggiavamo a Pontedecimo. C'era una caserma, una palazzina
Sia
adibita.
lei che il suo collega Zitto? Eh?
Sì, tutti qua, tutto il
Ah, anche gli
personale.
altri suoi. Ecco, i suoi superiori chi erano?
E i miei superiori erano il generale Ricci, il colonnello Doria e poi, diciamo, responsabile di tutta l'organizzazione era il consigliere Sabella.
Il colonnello Doria alloggiava anche lui a Pontedecimo?
Mi sembra di sì, con sicurezza no, però mi sembra di sì.
Lei sa di che cosa si occupava?
Sì, diciamo che lui inizialmente era stato messo come livello intermedio tra noi e capitani e il generale Ricci, in quanto lui all'epoca era colonnello. Poi però poco prima dell'inizio del vertice sono state fatte delle disposizioni per cui, diciamo, lui è diventato il referente del consigliere Sabella, quindi aveva, diciamo, anche lui una sorta di incarico di coordinamento.
Di coordinamento delle traduzioni o di coordinamento di tutta l'attività dell'amministrazione?
Lui
Sempre
lavorava,
per quello che ne sa lei, si
no, che io
intende.
sappia, lui praticamente, dipendeva direttamente dal consigliere Sabella, quindi penso per tutti gli aspetti, credo,
Dell'amministrazione. Ecco, senta, lei ha detto che si occupava di distribuire, diciamo così, le scorte per le traduzioni tra questi uomini che erano divisi in squadre.
sì.
Ecco, ma come avveniva quando l'arrestato veniva messo a disposizione del Servizio Centrale Traduzioni?
Oh, praticamente l'arrestato, una volta che veniva preso, diciamo, in carico dal personale di polizia finanziaria del SIRO, dove c'era un responsabile praticamente per la sicurezza, un ispettore, una volta fatte tutte le operazioni di presa in carico, veniva messo poi a disposizione del Servizio Centrale di Traduzione e Piantonamenti per il successivo trasferimento presso gli istituti penitenziari.
Quindi dopo l'immatricolazione, dopo la visita medica.
Dopo tutte le procedure previste, immatricolazione e visita medica, a un certo punto praticamente venivano consegnati tutti i documenti di rito e i detenuti venivano tradotti presso gli istituti penitenziari.
C'era quindi un responsabile della sicurezza all'interno del sito provvisorio?
Sì, una sorta di comandante di reparto,
Ecco.
diciamo che c'è normalmente negli
Questa
istituti
figura era
penitenziari.
individuata sempre per quello che sa lei, colonnello, sia a San Giuliano che a
Per
Bolzaneto?
quanto ne sappia, sì.
Sa chi erano?
Sì, erano l'ispettore Colazzo a Forte San Giuliano, dove inizialmente ero io, mentre a Bolzaneto era l'ispettore Gugliotta.
Ecco, a San Giuliano per le traduzioni che tipo di mezzi avevate a disposizione, di veicoli?
Sì, San Giuliano, essendo situato, diciamo, in prossimità del centro di Genova, si decise all'epoca di utilizzare, e avendo anche le vie di accesso della caserma molto strette, si è autorizzato di dislocare presso questa caserma i mezzi più piccoli, i mezzi blindati più piccoli, mentre, diciamo, quelli più grandi, i pullman, i più grandi, ovviamente, che non potevano entrare dentro la caserma, vennero dislocati a Bolzaneto.
Ecco, quando parliamo di più piccoli e più grandi ci sa dare un'indicazione, quante persone
Sì,
potevano stare in quelli piccoli? Quelli
4-6 posti, massimo 8, diciamo,
piccoli?
quelli piccoli.
Ma cosa sono, furgoni?
Sono dei furgoni blindati, sì.
E quelli grandi cosa sono, pullman?
Quelli grandi sono dei pullman che possono essere da 16, da 20 posti.
Ecco, quindi la traduzione partiva quando il mezzo era completo, diciamo così. No.
Sì, diciamo che anche per economizzare c'era un problema, diciamo, che era connesso alla grossa distanza che divideva i due siti dagli istituti penitenziari, perché si arrivava anche a percorrere 150 km per andare,
E certo.
150 a ritorno, quindi evidentemente, anche perché il personale non era tantissimo, non si poteva immaginare di mandare un unico detenuto con un mezzo, con un'intera scorta, e quindi anche per economizzare un po' le risorse si cercava di riempire il mezzo e poi di provvedere alla traduzione.
Ecco, durante questa attesa gli arrestati dove stavano?
Gli arrestati generalmente rimanevano a disposizione del comandante del reparto, dopodiché quando si raggiungeva un numero idoneo si dava a disposizione.
Quindi rimanevano all'interno del sito provvisorio a disposizione del comandante?
Sì.
Cioè a disposizione, sotto la sorveglianza, sì. La custodia.
Sì.
Ecco, ma uomini dell'SCT sono stati impiegati nella custodia? Nella sorveglianza in questa fase?
Oh, no, non lo escludo, sicuramente qualche unità sarà stata impiegata per questo tipo di servizio, sempre ovviamente sotto la supervisione del comandante di reparto del SIRO, diciamo.
Cioè, mi corregga se ho capito, quando personale dell'SCT se e quando faceva sorveglianza all'interno dipendeva dal comandante,
sì.
Dal comandante di reparto, diciamo. Ecco, com'era la divisa dell'SCT?
La divisa era la mimetica grigio-verde. La mimetica grigio-verde, poi vennero indossate anche dei giubbini tattici neri.
Quelli multitask,
senza
come
maniche, multitask,
quelli, ecco. Era uguale praticamente a quella del GOM.
Sì, che ricordo io, sì, era lo stesso. Sì.
Differiva il. C'era un segno, un qualche segno, sì, che distinguesse SCT da GOM?
Lo stemmino, sì, in relazione al tipo di servizio, erano differenziati, insomma.
Lei ha conoscenza delle attrezzature che aveva il personale, delle attrezzature, del materiale che aveva a disposizione in questo giubbetto? Cosa veniva fornito?
Venivano fornite delle manette, due tipi di manette, il tipo classico di manette e quelle invece monouso praticamente.
Quelle monouso sono l'accetti?
Tipo l'accetti, sì. E poi c'era lo sfollagente, vennero date in dotazione anche dei guanti antipuntura, antitaglio, dei guanti neri.
Antitaglio nel senso che hanno un rinforzo sul...
Sono rinforzati, sono dei guanti lunghi che arrivano all'altezza sopra il polso, diciamo, e sono rinforzati i polpastrelli pure.
Ecco, e... Un'ultima cosa, il personale aveva a disposizione dello spray al peperoncino?
Che mi costi, no.
Che lei sappia,
no. Non mi risulta.
Ecco, per quello che riguarda il sito di San Giuliano, ha provveduto lei nei giorni di venerdì, sabato e domenica a predisporre i servizi?
Sì, li ho predisposti io, per il personale...
Di San Giuliano?
E poi di fatto praticamente c'è stato uno spostamento poi del personale.
Ecco. Prego, dica da lui, illustri.
A seguito della disgrazia del Giuliani, la sera dell'omicidio, diciamo, quando eravamo di ritorno, il generale Ricci ci ha contattato telefonicamente dicendoci che dato che c'era stato quell'evento, quel grave evento, dall'indomani, da quel momento non sarebbero più stati presi in carico, arrestati presso quel silo di Forte San Giuliano, e che quindi dall'indomani sarebbe stato utilizzato soltanto il sito di Bolzaneto per ricevere gli arrestati di quanti
sì.
Gli arrestati che ci sarebbero stati, insomma. Quindi di conseguenza noi dall'indomani mattina abbiamo dato una mano anche per le altre attività, in particolar modo abbiamo assicurato i piantonamenti presso i vari nosocomi della città di Genova.
Voi e anche il personale SCT si è trasferito in parte da San Giuliano a Bolzaneto?
Sì, sì.
Ecco, le faccio ancora una domanda su questi servizi. Cos'è il modello? Come si chiama?
Il modello organizzativo che disciplina le modalità per il servizio di traduzione.
Si chiama modello 14, possibile? Quello
no, il modello 14 è il modello dei servizi, diciamo.
Quello con gli orari?
Diciamo, sì, con i vari orari di servizio.
Ho capito. Ecco, li ha firmati lei questi servizi?
Sì.
E poi che fine hanno fatto? Sono stati...
Poi al termine del vertice invece sono stati consegnati presso la segreteria che era ubicata nella caserma di Ponte Decimo, dove alloggiavamo pure, dove dormivamo. C'era stata istituita una segreteria.
Perché servivano per calcolare gli straordinari?
Sì, per fare le procedure, tutte le procedure burocratiche necessarie per la formalizzazione.
Ecco, le chiedo, in questi servizi questo trasferimento del personale, di parte del personale, da San Giuliano a Bolzaneto, c'è traccia o no? C'è rimasta traccia o no? Nello scritto, diciamo.
Ma
così.
Ma noi, io nei servizi veniamo messi gli orari.
Gli orari, sì.
Però può darsi pure che magari nel caos generale qualche orario magari può...
Certo. No, perché lei aveva parlato di un ordine verbale del generale Ricci.
Sì, in effetti è stato un ordine verbale telefonico, diciamo la sera della disgrazia mi ha chiamato telefonicamente e quindi dall'indomani mattina...
Siete andati da San Giuliano a Bolzaneto.
Sì.
Ecco, no, la mia domanda era, è possibile che di questo ordine verbale non sia rimasta traccia scritta, sia rimasto tutto verbale?
Non credo, dottore, non penso che sia rimasta... Una traccia scritta.
Certo. Ecco, quando è stato dato questo ordine?
La sera proprio della disgrazia.
Del venerdì?
Adesso il giorno sinceramente mi sembra del venerdì.
Perché, si ricorda, lei è stato sentito da me il 17 novembre del 2003.
Sì.
Lei invece lo ha collocato questo ordine la sera di sabato. Cioè non del...
Però mi sembra che avevo indicato pure la data, quindi penso, allora io fisso sicuramente il passaggio con l'omicidio Giuliano,
sì.
Adesso se sia venerdì, può darsi pure che magari ci sia stata qualche imprecisione da parte mia. Adesso mi pare che venerdì era il giorno, il venerdì.
Sì, la sera di Giuliano è sicuramente venerdì.
Sì.
Lei aveva detto, dunque lei quanti, nei giorni delle manifestazioni, quanti giorni ha lavorato a San Giuliano?
Noi siamo andati lì verso metà luglio, metà luglio siamo arrivati a Forte San Giuliano mi sembra, verso il 15, perché qualche giorno prima siamo andati, il giorno preciso non me lo ricordo.
Sì, perché lei aveva detto, il venerdì e il sabato ho lavorato a Forte San Giuliano. Qui c'erano il collega Zito, eccetera, eccetera, eccetera. La sera di sabato 21, verso le 20:30, ritornava a Ponte Decimo per un periodo di riposo, ricevette la telefonata del generale Ricci. Quindi lei dice, venerdì e sabato ho lavorato a San Giuliano, diceva quando è stato interrogato. La sera di sabato torna a Ponte Decimo, arriva l'ordine di Ricci, del generale Ricci, e quindi domenica mattina, quindi l'aveva collocato sabato sera questo ordine.
Chiedo scusa pubblico ministero, però dopo della telefonata Ricci aggiunge, il quale mi disse che a seguito della morte di Carlo Giuliani si era deciso di chiudere il suo di San Giuliano, quindi come ha detto il test adesso, la telefonata è conseguente alla morte di...
Sì. Quello non c'è dubbio.
Di Giuliani al tragico evento di Pio, quindi c'è una confusione pacifico sul giorno e lo stiamo sentendo, però lui lo collega alla telefonata all'evento ben noto e poi noi ben sappiamo il giorno in cui è successo, insomma.
Sì, probabilmente ho fatto confusione io con i giorni, però ho...
Comunque ricordo sicuramente la telefonata.
Sicuramente con quell'evento, diciamo, lo spostamento...
Nell'altro sito. E quindi domani mattina lei è andata a Bolzaneto.
Sì, ho fatto prima un giro presso gli ospedali perché avevano iniziato a prelevare i primi piantonamenti nella mattinata presso e poi a metà mattinata sono arrivato a Bolzaneto.
Ecco, a Bolzaneto chi ha incontrato?
A Bolzaneto ho incontrato il generale Ricci, c'erano un po' tutti che io ricordo, insomma c'era il consigliere Sabella, il colonnello Doria, i colleghi Cimino e Pelliccia anche.
Di che cosa si è occupato a Bolzaneto?
A Bolzaneto loro si occupavano sempre di coordinare le irruzioni degli arrestati.
E invece lei che cosa ha fatto a Bolzaneto? Quanto si è trattenuto?
Allora io sono sono arrivato lì a metà mattinata, come dicevo. Dopodiché abbiamo deciso di alternarci anche un po', perché eravamo abbastanza provati anche dei giorni precedenti, e quindi verso le 14 abbiamo deciso col collega Zito di andarci a riposare un po', e praticamente sono rimasti i colleghi Cimino e Zito. Quindi con Pelliccia ci siamo andati a riposare un po', dopodiché...
Ecco, quindi lei e Pelliccia siete andati via.
Sì. Mm. Dopodiché abbiamo fatto ritorno a Bolzanero nella serata dello stesso giorno, in tarda serata.
Insieme a Pelliccia?
Insieme a Pelliccia, sì.
E poi fino a che ora si è trattenuto?
E poi sono stato fino alla mattinata, alla prima mattinata successiva. Perché poi è successo che nel frattempo hanno telefonato da San Giuliano dicendo che avevano riaperto praticamente il Siro, e quindi avevano riportato i ulteriori arrestati presso il Siro di Forte San Giuliano, che bisognava riprodurre presso...
E quindi lei è tornato a San Giuliano?
Sì.
Più o meno a che ora è successo questo?
Sarà stato la mattina, adesso l'orario non è...
Quando era stato sentito l'aveva collocato alle 2 del mattino, possibile?
Sì, le 2, forse qualche ora dopo. No?
Mm. Ecco, quando lei è stato a Bolzaneto, dove stazionava?
A Bolzaneto prevalentemente stazionavamo nel piazzale o anche vicino nella zona adiacente alla mensa, che c'era una sala convegno con il televisore.
All'interno della palazzina, quella adibita a custodia, lei è entrato?
No, ho fatto ingresso soltanto il primo giorno, ma sono arrivato fino all'altezza dell'ufficio matricola e poi sono riuscito.
Ha mai avuto occasione di guardare nelle celle?
No.
No. Ecco, senta, invece nel piazzale c'è stato, che com'era la situazione nel piazzale? Ricorda tanta gente, lo ricorda vuoto?
No, sicuramente c'era gente. Anche c'erano parecchi mezzi, parecchia gente.
C'era personale dell'SCT?
Sì, qualche c'erano un pochetto, insomma.
Del GOM?
Che io sappia, sì. Perché poi comunque avevano la stessa divisa, quindi non è che...
Certo, sì. C'era l'ispettore reale del GOM, eh? Lo ricorda?
Non glielo so dire.
Non lo conosce?
No.
Ecco, lei conosce l'ispettore Agati?
Sì.
Lo ha visto a Bolzaneto?
Sì, a Bolzaneto l'ho visto, mi sembra di ricordare, la mattinata in cui sono proprio andato, in quanto c'era da fare un piantonamento in un ospedale, e credo di avergli detto che c'era da fare questo piantonamento in un ospedale.
Ecco, lei ha conoscenza, se ne è a conoscenza, di un contrasto che sia intervenuto fra Agati e qualche altro collega?
Sì, c'è stato un piccolo alter ego, mi sembra di averlo detto all'altro interrogatorio, praticamente in occasione del termine di un piantonamento. Al termine di un piantonamento, praticamente doveva essere rilevato questo piantonamento dal nucleo.
Ecco, ma di questo alter ego chi gliel'ha detto?
No, alter ego, nel senso che mi ha chiamato l'ispettore Agati dicendomi.
Ecco, quindi Agati stesso.
Che ancora non avevano rilevato il piantonamento presso l'ospedale. Il personale era in servizio da oltre 12 ore.
Capito.
Quindi doveva essere avvicinato.
Quindi Agati stesso l'ha informato.
Agati stesso. Io di conseguenza ho contattato il responsabile dell'allora nucleo di Genova, che doveva.
E chi era?
Mi sembra proprio Olla o Contino. Mi sembra di parlare.
E cosa ha detto a Olla?
Di cercare di rilevare il piantonamento, perché il personale non era più nella condizione di continuare ad assicurare il servizio, poiché erano tantissime ore che stava espletando quel turno.
Ho capito. E poi si è risolta la questione?
Sì, poi mi aveva chiamato subito dopo Agati dicendomi che era tutto a posto, che avevano terminato ed erano stati sostituiti dai colleghi.
Ho capito. Non ho altre domande, Presidente.
I parti civili hanno domande? I difensori hanno domande?
Avvocato Refice, colonnello, lei ha già detto quali erano le sue funzioni durante il G8. Se può essere precisa in cosa consisteva concretamente coordinare le traduzioni?
Ma in pratica nel momento in cui i detenuti venivano consegnati al personale del servizio centrale di regolazione e piantonamenti, la nostra funzione era quella di individuare l'ispettore caposcorta e dirgli presso quale istituto doveva tradurre i detenuti praticamente.
Quindi era solo scegliere il caposcorta che doveva partire?
Il mezzo, il caposcorta, affrontare diciamo la traduzione per la successiva.
Possiamo dire che la vostra presenza serviva a Genova per evitare che gli ispettori tra di loro non si mettessero d'accordo su chi doveva affrontare la traduzione? Sintetizzandolo?
Sì, probabilmente sì, probabilmente sì.
Lei ha già detto che il suo ruolo era identico a quello dei suoi colleghi che sta a Bolzaneto, Cimino e Pelliccia. Ci vuol dire come avveniva la distinzione? Perché lei e Zito, il colonnello Zito, siete stati scelti per andare a San Giuliano e Cimino e Pelliccia a Bolzaneto? Cioè chi l'ha fatta questa distinzione, se aveva delle ragioni pratiche?
La distinzione, l'individuazione l'ha fatta il generale Ricci con gli ordini di servizio. Però che io sappia non c'era un motivo particolare per cui uno piuttosto che l'altro sarebbe dovuto andare a San Giuliano o a Bolzaneto.
Quindi è stato un puro caso, una scelta del generale senza nessuna motivazione.
Senza nessuna motivazione particolare.
Per svolgere le traduzioni, le scorte dovevano seguire delle regole particolari? Dovevano attenersi a delle regole particolari?
Sono delle regole fissate in un modello organizzativo che disciplina il servizio.
Ce lo può sintetizzare il modello organizzativo delle traduzioni, cosa consiste, cosa prevede? Senza, proprio in sintesi, in poche battute.
Ma no, c'è la previsione praticamente che nel momento in cui vengano espletate tutte le procedure di rito negli istituti penitenziari, in questo caso nei due siti, l'ufficio matricola provvede a consegnare tutti i documenti e gli ordini di traduzione al caposcorta, che provvede a prelevare i detenuti e tradurli presso l'altro istituto penitenziario praticamente.
Quindi quella è l'attività quotidiana delle traduzioni, si è riprodotta anche nella realtà del G8. Senta, a Genova, a San Giuliano, i detenuti in attesa di essere tradotti, si ricorda dove venivano, diciamo, custoditi, usiamo questo termine?
A San Giuliano c'era venivano in gran parte trattenuti nel corridoio.
Quindi a San Giuliano c'erano celle destinate alla polizia ai detenuti da vigilare poi da parte della polizia penitenziaria?
Era praticamente una sola cella, ma era piccola, era una piccolissima cella dove forse entravano due detenuti, insomma, quindi materialmente cioè per necessità dovevano stare nel corridoio, non potevano essere messi tutti nella cella.
Lei già ha spiegato quando si trovava a Bolzaneto, quindi possiamo dare per certo, al di là degli errori in sede di interrogatorio, il giorno, possiamo dire che il giorno dopo la morte di Giuliani?
Il giorno dopo la morte di Giuliani.
Questo è un dato certo?
Sì.
Lei quando sta a Bolzaneto ha visto, e ha già detto chi ha visto, poi esamineremo, anzi, lei stava sempre con un suo collega, con uno dei due suoi colleghi?
Io generalmente sono stato sempre con il collega Pellicci.
Quando lei è andato via alle ore 14:15, cioè non ricordo di preciso, per tornare a mezzanotte, in quel frangente il suo collega Pellicci è andato via con lei o è rimasto a Bolzaneto?
No, siamo andati via insieme e sono praticamente arrivati gli altri due colleghi e ci siamo dati il cambio praticamente.
C'era un motivo perché vi allontanavate due colleghi per volta, uno assegnato a San Giuliano e uno a Bolzaneto, o si allontana con Pelliccia solo anche qui per senza?
No, c'era diciamo per coordinare il personale a disposizione di ciascuno, poiché come avevo detto inizialmente ognuno di noi aveva un gruppo di persone che coordinava, quindi di conseguenza eravamo lì in due apposta, perché ognuno aveva il suo gruppo, gli ispettori da coordinare praticamente.
Perché praticamente con gli ordini di servizi del generale Ricci
sono stati ben individuati sia i responsabili del coordinamento delle traduzioni, sia il personale che praticamente deve essere coordinato da ciascun responsabile.
Quindi se il colonnello Cimino o il capitano Cimino o il capitano Pellicci avessero dato, diciamo, un ordine a un ispettore che era alle sue dipendenze funzionali e non alle loro, si sarebbe potuto creare un problema sull'attuazione,
sì,
concreta?
Probabilmente sì.
Perché voi come capitani all'epoca avevate alle vostre dipendenze funzionali tutto il gruppo del nucleo scorta, solo i sottufficiali, quindi ispettori e sovrintendenti, cioè i capi scorta delle successive poi squadre di traduzioni?
Diciamo che noi coordinavamo i capi scorta, poi loro ovviamente di conseguenza...
Quindi i capi scorta assegnati con ordine di servizio a lei, alle dipendenze funzionali sue e di Zito, non potevano perdere ordini da Cimino e Pellicci e viceversa.
Sì.
Quando è stato a Bolzaneto, già ci ha detto, è stato tra la mensa e il piazzale, ha assistito a scene... ad atti di violenza contro gli arrestati, episodi di maltrattamenti di vario genere, ingiurie e quant'altro?
No, non ho assistito a particolari, a cose particolari, insomma.
Ha già detto chi ha incontrato, ora se vuole, se lo può ripetere, oltre a voi quattro capitani, ha detto c'erano...
il generale Ricci, l'allora colonnello Doria e il consigliere Tabella.
Ci può dire se ha visto il dottor Sabella dentro, entrare nel sito, perché lei ha detto è entrato sporadicamente, ma il dottor Sabella ha visto se entrava anche dentro la caserma o non l'ha visto?
No, no, mi sembra che l'abbia visto entrare, adesso non so fino a che punto, cioè l'ho visto sicuramente varcare, diciamo, l'ingresso.
Il dottor Sabella le sa che ruolo aveva durante il G8?
Sì, il consigliere Sabella era praticamente il referente per l'amministrazione, il coordinatore di tutte le attività connesse al vertice del G8 per l'amministrazione penitenziaria, ovviamente.
Lei ha già detto prima che qualora o quando è successo, possiamo anche darlo per certo, del personale del nucleo traduzione è stato messo a disposizione il responsabile di sicurezza, non dipendeva più dal capo scorta delle traduzioni ma dal responsabile della sicurezza, giusto?
Sì.
Il responsabile della sicurezza, sia Bolzaneto che a San Giuliano, però a me interessa soprattutto Bolzaneto, aveva un superiore gerarchico?
No, diciamo che normalmente il comandante di un istituto sta alle dipendenze di un direttore penitenziario. In questo caso la figura del direttore non era prevista né nell'uno né nell'altro sito.
La figura del direttore che non era stata prevista e non era stato nominato nel sito, poteva essere in qualche modo surrogata da voi ufficiali del disciolto corpo di custodia? Nel certo corpo agenti di custodia?
Normativamente non è possibile che un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia assuma le funzioni di direttore di un istituto penitenziario.
Quindi, esclusi tutti gli ufficiali, l'unico che poteva avere un potere superiore e quindi un potere gerarchico sul Bugliotta rimangono i civili in quel momento?
Penso di sì.
Penso avere altre domande, se mi consente qualche minuto.
Ci sono altre domande? Prego.
Sì, avvocato Pischeda per la verbalizzazione. Buongiorno.
Buongiorno.
Nel momento in cui lei ha ricevuto l'ordine dal generale Ricci di trasferirvi a Bolzaneto, quanti uomini si sono trasferiti da un sito all'altro?
Oh, diciamo numericamente in maniera precisa non lo so.
All'incirca?
Cioè si sono spostati tutti quanti, però non materialmente tutti su Bolzaneto, perché come dicevo prima molti di questi sono stati da subito impiegati nei servizi di piantonamento presso i vari nosocomi. Quindi probabilmente... però porrei sicuramente sbagliato una ventina di unità, non penso di più, perché gli altri forse erano...
Quando lei dice tutti gli uomini tra Piantoramento e Sito Bozzanetto, comunque il totale di questi...